iniziamo con questa celebrazione la Settimana Santa. Dobbiamo prenderla nel suo insieme. Il punto d'arrivo è il più importante. Gesù risorge. E proprio per gustare di più in profondità cosa vuol dire risorgere anche per ciascuno di noi, riviviamo anche la sua passione. Però l'obiettivo non è il dolore, è l'amore con cui Cristo affronta tutta questa situazione. Allora riviviamola proprio con fede, non è un racconto, è vita vissuta, è qualcosa di profondo che deve prenderci anche un po' nel cuore. E iniziamo con un bel segno di croce insieme, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, questa settimana è preludio alla Pasqua del Signore, a quale ci stiamo preparando anche personalmente con la celebrazione del sacramento della riconciliazione. È una settimana che sia di preghiera e di interiorità. Oggi riviviamo l'entrata di Gesù in Gerusalemme. Gesù oggi entra nel nostro cuore, la Gerusalemme del nostro cuore, il Tempio vero dove Dio abita dentro di noi. Noi lo accompagniamo come hanno fatto gli abitanti di Gerusalemme con canti, lodi, tagliavano i rami delle piante per metterli sulla strada e fare festa a lui. E però purtroppo le stesse persone poi hanno gridato crocifiggilo. Quindi dobbiamo proprio pensare anche alla nostra vita che molte volte è attenta all'amore del Signore e poi ci lascia travolgere. Ed è per quello che Gesù ha dovuto affrontare la passione, per liberarci dal peccato. Allora raccogliamoci un momento in silenzio, chiediamo davvero al Signore la luce dello Spirito Santo per vivere profondamente questa celebrazione e poi benediciamo i rami di ulivo che porteremo a casa con noi come segno di questo momento che abbiamo vissuto nella fede, perché la forza dell'amore di Gesù sia in casa nostra. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di ulivo e concedi a noi, i tuoi fedeli, che accompagniamo esultanti il Cristo, nostro Re e nostro Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del Cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ora ascoltiamo la proclamazione del Vangelo, di quel piccolo brano di Vangelo che ci racconta che cosa è avvenuto quando Gesù ha deciso di entrare in Gerusalemme e ha chiesto in prestito un asinello. È un segno di umiltà. Oggi l'asinello sono io, siamo ciascuno di noi di cui Gesù ha bisogno per portare il suo annuncio al mondo. Il Signore sia sulle tue labbra e nel tuo cuore, perché tu possa annunciare degnamente la sua parola, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, la grande folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: Non temere, figlia di Sion, ecco, il tuo re viene, seduto su un puledro d'asina. I suoi discepoli sul momento non compresero queste cose. Ma quando Gesù fu ficcato, si ricordarono che di lui erano scritte queste cose e che a lui essi le avevano fatte. Parola del Signore.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo, tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ci sediamo. La prima lettura che ora ascoltiamo dal libro del profeta Isaia mette in evidenza la figura di Gesù come servo di un grande progetto d'amore che è quello del Padre, e dice che gli ha dato un orecchio per ascoltare la parola e poi per annunciarla, gli ha dato una parola capace di consolare, quindi tutte cose belle e positive. Il risultato: gli insulti, gli sputi, la violenza fino alla morte. È proprio una profezia della passione di Gesù. Ma l'elemento fondamentale che la parola ci dirà: questo servo di Yahweh si è fidato del Padre. Ecco, la fiducia nel Padre è l'oggetto fondamentale di questo annuncio. Ascoltiamolo con fede.
Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio.
La seconda lettura è la sintesi di tutta la Settimana Santa. È divisa nettamente in due parti. Ho chiesto anche al lettore di fare una pausa a metà. La prima parte: un Dio innamorato dell'uomo che manda il suo Figlio a essere solidale con noi. E allora noi la chiamiamo lo svuotamento di Dio. Prima rinuncia a tutte le prerogative divine e si fa uomo, e poi nella passione rinuncia addirittura alla dignità umana fino alla forma più terribile, direi, di avvilimento. E sembrerebbe una rovina. A volte capita così anche nella nostra vita, e invece proprio in quel momento la fedeltà del Padre, inizia la seconda parte, gli dà la pienezza della vita. E allora l'umanità di Gesù, proprio l'uomo Gesù, ci viene presentato risorto, unito perfettamente col Verbo Eterno, e a questo punto ci dice: questa è la sorte della nostra umanità. E allora il brano termina con tutti gli uomini che si inginocchiano davanti al Cristo risorto, perché riconoscono in Lui il modello dell'uomo perfettamente riuscito. Ascoltiamo con fede.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.
Diamo grazie a Dio.
Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Marco. Mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli azimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturare Gesù con un inganno per farlo morire. Dicevano infatti:
non durante la festa, perché non vi sia una volta del popolo.
Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono.
Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darlo ai poveri.
Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse:
lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, il ricordo di lei si dirà quello che ha fatto.
Allora Giuda Iscariota, uno dei 12, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro, ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero:
dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?
Allora mandò 2 dei suoi discepoli dicendo loro:
andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi.
I discepoli andarono ed, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, egli arrivò con i 12. Ora, mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse:
in verità io vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà.
Cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro:
sono forse io?
Egli disse loro:
uno dei 12, colui che mette con me la mano nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato.
E mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. lo spezzò e lo diede loro dicendo:
prendete, questo è il mio corpo.
Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse loro:
questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio.
Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli ulivi. Gesù disse loro:
tutti rimarrete scandalizzati, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea.
Pietro gli disse:
anche se tutti si scandalizzeranno, io no.
Gesù gli disse:
in verità io ti dico, proprio tu, oggi, questa notte, prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai.
Ma egli con grande insistenza diceva:
anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò.
Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Giunsero a un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli:
sedetevi qui mentre io prego.
Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro:
la mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate.
Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora, e diceva:
Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu.
Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro:
Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole.
Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per la terza volta e disse loro:
dormite pure, riposatevi, basta. È venuta l'ora, ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo, ecco, colui che mi tradisce è vicino.
E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto dicendo:
quello che bacerò è lui, arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta.
Appena giunto gli si avvicinò e disse, e lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Allora Gesù disse loro:
come se fossi un brigante siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno ero in mezzo a voi nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Si compiono dunque le scritture.
Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrarono. Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo. Condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti infatti testimoniavano il falso contro di lui, e le loro testimonianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui dicendo:
lo abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in 3 giorni ne costruirò un altro non fatto da mani d'uomo.
Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo:
non rispondi nulla. Che cosa testimoniano costoro contro di te?
Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli:
sei tu il Cristo, il figlio del benedetto?
Gesù rispose:
io sono. E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo.
Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse:
che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia? Che ve ne pare?
Tutti sentenziarono che era reo di morte. Alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto, a percuoterlo e a dirgli:
al profeta.
E i servi lo schiaffeggiavano. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse:
anche tu eri con Nazareno, con Gesù.
Ma egli negò dicendo:
non so e non capisco cosa dici.
Poi uscì fuori verso l'ingresso e un gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti:
costui è uno di loro.
Ma egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro:
è vero, tu sei uno di loro, infatti sei Galileo.
Ma egli cominciò a imprecare e a giurare:
non conosco quest'uomo di cui parlate.
E subito, per la seconda volta, un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: prima che 2 volte il gallo canti, 3 volte mi rinnegherai. E scoppiò in pianto. E subito al mattino i capi dei sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò:
tu sei il re dei Giudei?
Ed egli rispose:
tu lo dici.
I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo:
non rispondi nulla, vedi di quante cose ti accusano.
Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. A ogni festa egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato, a loro richiesta. Un tale, chiamato Barabba, si trovava in carcere insieme ai ribelli, che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla che si era radunata cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro:
volete che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei?
Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché, piuttosto, egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo:
«Che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei?»
Ed essi di nuovo gridarono:
«Crocifiggilo!»
Pilato diceva loro:
«Che male ha fatto?»
Ma essi gridarono più forte:
«Crocifiggilo!»
Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba. E dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo:
«Salve, re dei Giudei!»
E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostrarono davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: «Il re dei Giudei». Con lui crocifissero anche 2 ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo:
«Ehi tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce».
Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi fra loro si facevano beffe di lui e dicevano:
«Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo».
E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce:
«Eloi, Eloi, lema sabachthani»,
che significa:
«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?»
Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano:
«Ecco, chiama Elia».
Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere dicendo:
«Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere».
Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.
Lasciamo un momento di silenzio perché ognuno di noi possa pregare nel suo cuore.
Il velo del Tempio si squarciò in 2, da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse:
«Davvero questo uomo era il figlio di Dio».
Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano. tra le quali Maria di Magdala, Maria, madre di Giacomo il minore, e di Ioses e Salomè, le quali, quando erano in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Venuta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimattea, membro autorevole del Sinedio, che aspettava anch'egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria madre di Ioses stavano ad osservare dove veniva posto. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Abbiamo accompagnato Gesù dal fondo della Chiesa, quindi dalla nostra vita, dalle cose che ci capitano tutti i giorni, e l'abbiamo accompagnato qui all'altare, cioè nel luogo dove poi abbiamo ascoltato questo racconto veramente commovente di un uomo che accetta fino all'ultimo, direi in fondo, dove la terribile cattiveria umana può portare una persona. Ecco, e noi ora l'accompagneremo anche nella risurrezione. In questa visione di morte e di risurrezione c'è il mistero della Pasqua, ma c'è anche il mistero della nostra vita. Io penso che anche voi vi domandiate perché Gesù ha dovuto soffrire così tanto, perché lui, buono per eccellenza, senza nessun peccato personale, ha dovuto pagare un prezzo così alto. Ma la domanda prosegue: perché anche noi dobbiamo morire? Perché c'è il male nel mondo? Perché c'è la violenza? Ecco, a questa domanda terribile la risposta che Dio dà non è teorica, è pratica. Dio si fa uomo, Dio si fa solidale con l'uomo, e per non pensare che fosse una cosa così superficiale, si fa solidale, addirittura l'abbiamo sentito, l'abbiamo ascoltato con amore, accogliendo la tragicità della vita umana fino alla morte di croce, ma ancora di più, perché quando Gesù grida Dio mio, perché mi hai abbandonato?, sta dicendo che in quel momento ha vissuto l'angoscia che molte volte viviamo anche noi di non sentire la presenza del Signore al nostro fianco. Ma proprio perché è stato fedele a tutto questo, proprio perché è stato solidale, proprio perché ha vissuto tutto questo nell'amore, ecco la parola della seconda lettura, Dio lo ha risuscitato e ci ha presentato Gesù risorto, quindi l'uomo Gesù risorto, uomo come noi ma risorto, per farci capire qual è l'esito che anche noi avremo vivendo fedelmente come Cristo, fidandoci del Padre anche nei momenti più bui. La solidarietà di Dio nei nostri confronti è costante. Dio ama così, stando al nostro fianco, non ci toglie gli ostacoli, ci ha dato la libertà e ci chiede di usarla con saggezza, ma Lui soffre con noi, piange con noi, in qualche modo entra nella nostra morte per darci questa nuova luce che è la luce della risurrezione. Ecco, questa è la passione del Signore, solidale con noi, accogliamola. Questa settimana che ora scorre e sarà segnata da momenti molto belli, vivremo insieme con Gesù l'istituzione dell'Eucaristia, che ora anche noi continuiamo qui sull'altare, gesto supremo d'amore. Io direi che giovedì santo non deve mancare nessuno alla cena del Signore, alla lavanda dei piedi, ma poi venerdì rileggeremo la passione raccontata da San Giovanni, baceremo la croce, sentiremo che davvero per ogni nostro peccato vogliamo dare tanti baci al Signore per ringraziarlo perché col suo sangue ci ha liberato dal nostro male che è il peccato. E poi la notte di Pasqua vivremo l'attesa di quel giorno, quel momento bellissimo in cui, proclamando il Gloria, affermeremo che noi crediamo non solo nella risurrezione di Gesù, ma anche nella nostra risurrezione. Viviamo così questa settimana nella preghiera e nella contemplazione del mistero di Gesù morto e risorto.